Professor Sottocornola, per lunghi secoli la filosofia ha accompagnato gli uomini nella crescita intellettuale e di conoscenza. Oggi che ruolo ha la filosofia?
Purtroppo un ruolo direi marginale, nel senso che prevale un approccio tecnico-scientifico che admira il padroneggiare la realtà, la natura, le cose e quindi il successo pratico. Accanto a questo c'è anche una cultura di tipo performativo che esalta la performance nella sua dimensione comunicativa, appariscente, e quindi si disinteressa del contenuto a favore della riuscita. Poi aggiungiamo che c'è un orizzonte di pensiero debole, punto d'approdo di 2500 anni di filosofia, che diffida dell'approfondimento e dell'argomentazione e crede che lecito sia mantenersi nella superficie delle cose. Quindi tutto questo produce un approccio più attento al fare che non al sapere, un certo sospetto per ogni tipo di approfondimento, e quindi la filosofia regge solo se è strumentale a qualcos'altro, appunto alla scienza, alla tecnica, oppure anche all'etica, per esempio appunto in campo bioetico di cui si parla molto. Ricordo questo grande filosofo e teologo scomparso da pochi anni, Raymond Panikkar, che diceva che noi a frequentare questi congressi di filosofia internazionali si parla di cose talmente astratte e specialistiche. Ecco, purtroppo la filosofia è arrivata a questo specialismo ed è diventata una disciplina di nicchia, mentre è nata come disciplina universale che dovrebbe rispondere alla domanda del perché, alla domanda di senso, che tra l'altro è propria del bambino, che non si accontenta mai di una spiegazione e chiede sempre qualcosa di ulteriore, come fa il filosofo. E quindi forse dovrebbe riscoprire il proprio rapporto con la vita per riuscire a tornare ad essere efficace, a mordere la realtà e l'esistenza delle persone. Io peraltro, quando mi occupo di filosofia, cerco sempre di agganciarmi al contemporaneo e all'attualità, perché ritengo che sia più interessante partire dal dato di esistenza piuttosto che dalla storia del pensiero, dalla critica alla storia del pensiero. E quindi mi occupo proprio di filosofia partendo spesso da elementi biografici, dalla cultura pop contemporanea o dalla crisi del sacro che le nostre società attraversano. Vorrei che con la filosofia si potesse nuovamente proporre riflessione, promuovere lucidità e esprimere quella cultura anche di vigilanza e di resilienza di cui la nostra civiltà in declino avrebbe tanto bisogno.
Un libro, il suo, intenso, ricco di suggestioni. Ecco, le chiederei di parlarcene a proposito anche di come ha messo a punto questa edilizia, questa particolare edilizia, per condurci, come dice nel sottotitolo, sulle tracce di un pensiero vigile.
Sì, allora devo dire che il libro nasce come raccolta di saggi che io ho pubblico periodicamente, mensilmente, su una rivista che si chiama Il Cenacolo, in una rubrica che si intitola Lo sguardo filosofico. Quindi dovrei promuovere attraverso questi saggi una visione appunto filosofica della realtà contemporanea. Naturalmente i testi pubblicati sono la versione estesa integrale, quindi a volte anche 10 volte, come dire, più estesa dell'originale pubblicato, quindi sono più analitici. Ecco, resta il fatto che sono tuttavia sintesi in poche pagine rispetto alla complessità dei problemi trattati, cioè problemi della cultura contemporanea che spesso il non addetto ai lavori è costretto ad andare a studiare su corposi volumi, qui sono magari condensati in 30 pagine, 40 pagine ciascuno o anche meno, e quindi è possibile farsene un'idea senza bisogno, come dire, di assimilare tutto questo fibile sparso. Mi sono occupato di argomenti come il rapporto fra natura e cultura, dove si sottolinea che ciò che spesso riteniamo natura è invece anche cultura, il rapporto per esempio fra pluralismo e verità, come mai tante posizioni anche antitetiche nell'ordine del pensiero, se in qualche modo la verità è una, e quindi anche il concetto di post-verità come un'idea di verità associata anche alle emozioni, alla prospettiva esistenziale e personale. Mi sono occupato del degrado estetico contemporaneo che è sotto gli occhi di tutti, dal punto di vista non solo sociale ma anche per esempio culturale, scolastico, eccetera, e poi soprattutto ho cercato di analizzare aspetti di frontiera che perimetrano il nostro vissuto e identificando i quali, a me sembra, è possibile poi ricollocarsi al centro della propria tradizione, tuttavia avendo aperto prospettive nuove sulla realtà. E mi spiego. Un problema che potrebbe sembrare ozioso a prima vista rispetto al nostro quotidiano è analizzare la possibilità dell'esistenza di intelligenze extraterrestri o meno. In realtà è un problema molto interessante perché mentre è evidente che gli eventuali contatti sono pressoché impossibili date le distanze, no, in anni luce tra galassie, eccetera, tuttavia la vita extraterrestre è ritenuta, a me pare, dall'astrofisica contemporanea un fatto certamente possibile, forse probabile. La vita sulla Terra, cioè, sarebbe una delle innumerevoli forme di esistenza, considerato che la vita potrebbe essere una costante nell'universo, o quantomeno, qualora fosse rara, comunque una presenza diffusa. Tutto questo è interessante, per esempio, riparametrare anche la nostra tradizione teologica e spirituale, oppure il rapporto fra mondo umano e mondo animale, lo sfruttamento animale a cui la nostra tradizione ebraico-cristiana, che avrebbe enormi spunti a favore della tutela e della tenerezza verso il mondo animale, ha però purtroppo invece attinto una dimensione diversa, cioè ha finito col prevalere un atteggiamento strumentale, per cui l'animale è completamente soggetto all'uomo e alle sue esigenze, a volte ai suoi capricci. Anche qui analizzare questo aspetto permette di ricollocare la posizione dell'uomo nel cosmo. Oppure, ancora più interessante, io credo, la questione del paradigma cosiddetto paradigma gender, che ha ridefinito la questione della sessualità in base a modelli nuovi, rispetto ai quali non ci si è schierati con lucidità e con equilibrio, perché noi assistiamo spesso anche nei talk show televisivi a dibattiti in cui i soggetti si schierano così un po' in modo filisteo fra chi è pro e chi è contro questa lettura. In realtà è una questione complessa, la questione dell'analisi, gli studi di genere sono studi di ordine scientifico, molto analitici, molto precisi, di cui occorre prendere atto, mentre le teorizzazioni sul genere possono essere discusse, sono molto interessanti. Io faccio molto riferimento a un teologo, Damiano Migliorini, che è un teologo cattolico che tuttavia ha una dimensione molto inclusiva verso questo nuovo paradigma, e assumere un atteggiamento quindi attento, non prevenuto e in qualche modo scientifico rispetto a queste tematiche, valutando le diverse teorizzazioni in proposito con libertà, ci permette poi di rivedere la nostra posizione di individui del XXI secolo che hanno delle conoscenze impensabili fino appunto a qualche decennio o anche solo un secolo fa, e quindi rivedere il nostro ruolo nella realtà alla luce anche di acquisizioni che possono essere estremamente stimolanti per il pensiero. In questo libro ho cercato di sintetizzare tutti i punti cruciali che occupano questa nuova circonferenza del pensiero, queste nuove frontiere del pensiero, alla luce delle quali guardare anche alla nostra esistenza, nel tempo presente.
A proposito di esistenza, professore, inquietudine e disagio. Ecco, molte volte siamo accompagnati da queste situazioni, in particolare i giovani. Ecco, hanno già messo radici profonde queste situazioni?
Direi di sì. Io cito spesso la mia esperienza come commissario agli esami di maturità nei licei, e quando sento a volte questi studenti, diciottenni per lo più, commentare la grande poesia italiana, mi accorgo che purtroppo non si emozionano più di fronte a questi testi, di fronte ai Montale, ai Luzzi, Caproni, ma magari anche a Leopardi o a Pascoli. Quindi c'è una dimensione di minor sensibilità rispetto a questi grandi capolavori che mi fa intuire che la sovraesposizione ai mass e social media, agli stimoli che provengono appunto da questi ambiti come dal digitale, ha portato a una certa perdita della sfumatura, dell'attenzione al dettaglio, e per conseguenza anche di quella grazia ed eleganza formale che dovrebbero invece essere centrali nella formazione di un giovane e che vanno un po' scomparendo. Al contrario, oggi c'è anche una pedagogia, come si dice, student-centered, che esalta la centralità dello studente e quindi anche la sua spontaneità, le sue potenzialità, mentre si evita ogni tipo di intervento correttivo, di ridimensionamento, con la conseguenza che a volte cadiamo in forme egocentrismo, per cui questi giovani ragazzi perdono anche la dimensione relazionale, comunitaria, magari sono in contatto con l'altra parte del mondo attraverso il web, ma non conoscono il quartiere, i vicini di casa, la propria cultura. E io credo che la scuola, che educa così tanto l'intelletto, no? Attraverso le scienze, le varie discipline, anche la filosofia per certi aspetti, la matematica, trascura di educare la sensibilità, che è invece fondamentale per formare quella che Schiller chiamava un'anima bella, cioè un'anima naturalmente incline a cogliere il valore, la grazia,
Certo.
l'armonia. E accanto a questa mancanza di educazione della sensibilità, che potrebbe essere formata dal contatto con la grande poesia, con la grande arte, con la grande musica, manca anche l'educazione della volontà, che scolpisce il carattere e che permetterebbe allo studente di avere una struttura, anche dal punto di vista psicologico e comportamentale, molto più forte. Quindi sono, direi, due punti carenti dell'educazione di oggi, sensibilità e volontà, che invece potrebbero permettere al ragazzo di riguadagnare profondità, contatto con la propria natura, diciamo, più intima, e quindi anche di dare un senso a questo loro
Sì.
desiderio di leggerezza e di spontaneità nella direzione però dell'armonia, della
Sì,
bellezza, della grazia.
trasformare in opportunità.
Esatto.
Senta, professore, nel suo lavoro lei cita personaggi del passato e del presente che hanno avuto comunque a che fare con momenti catartici, con momenti complessi e hanno scommesso sulle proprie capacità di potersi mettere alla prova anche con fatica. Ecco, quale eredità ci lasciano?
Guardi, io ho un ricordo indelebile del mio maestro elementare, siamo a metà degli anni 60, tra il 65 e il 70, e ricordo che a parte la sua, diciamo, dignità personale, arrivava sempre a scuola con la sua giacca, la sua cravatta, il suo abito, che erano espressione di un investimento anche del suo ruolo, di una fiducia e consapevolezza del proprio ruolo, la sua severità, ma soprattutto il fatto che oltre a innumerevoli altre cose, tutte le settimane ci dettava e faceva studiare tre poesie che erano scelte fra i capolavori della letteratura italiana, anche se eravamo bambini, ed erano ovviamente magari adatte a noi, ma però parliamo di Leopardi, di Ungaretti, di Pascoli, di D'Annunzio, di Rodari. Quindi eravamo educati alla bellezza attraverso questo gesto. E io già da allora ho cominciato ad accorgermi che c'erano veramente grandi personaggi a cui fare riferimento. Peraltro c'era anche una certa, come dire, apologia risorgimentale che però non guastava quando poi finivamo col frequentare personaggi come Mazzini, Cavour, eccetera. E quindi nel tempo mi sono accorto, poi procedendo negli studi al liceo, all'università, che il nostro paese, ma la nostra cultura più in generale, ha prodotto appunto poeti, filosofi, artisti, santi, eccellenze che noi abbiamo il privilegio, come dire, di conoscere perché ci sono prossimi nello spazio e nel tempo, attraverso le loro opere, ad esempio. E quindi io dico sempre, ai giovani, ma lo direi anche a un adulto, scegli chi frequentare quando devi leggere un libro, ascoltare musica, fare turismo, non scegliere il primo libro che trovi al supermercato o nella libreria in franchising sommersa di biografie di grandi marchi internazionali, ma i cui contenuti sono estremamente poveri e banali. Scegli veramente chi frequentare, quindi un buon libro, un buon CD, un turismo magari più lento e riflessivo. Queste nostre scelte fanno la nostra identità e mi viene in mente, pensando proprio al nostro paese, no? Un poeta come Mario Luzi, che ha un linguaggio che all'inizio esige un po' di impegno per essere partito compreso, ma che poi è di una, come dire, capacità evocativa sublime. Un regista come Michelangelo Antonioni, che ha fatto film di una, come dire, dimensione così estremamente evocativa, oppure andiamo anche fuori dal nostro paese, una cantante, io sto parlando di personaggi storici naturalmente, non strettamente contemporanei come Edith Piaf. Io ero un bambino, lei ormai aveva già, come dire, quasi finito la sua carriera, ma sono tutti personaggi che ci irrobustiscono nel nostro spessore, con una parola filosofica direi ontologico interiore, e invece a volte ci lasciamo andare, no, al primo prodotto che troviamo sul mercato e dimentichiamo la grandezza che abbiamo a disposizione. In questo, come italiani, non voglio essere campanilista, ma abbiamo un privilegio, cioè abbiamo un'enorme tradizione, però tutta la nostra cultura, la nostra civiltà merita di essere trasmessa, e purtroppo invece
Certo.
siamo ipercritici verso questa nostra civiltà e cultura, che certamente avrà avuto limiti ed anche colpe, ma che ci ha regalato anche degli orizzonti davvero notevoli.
Professore, siamo arrivati alla fine di questo nostro piacevolissimo incontro. Quello che le chiedo è di ritornare per ancora un minuto al titolo del suo lavoro. A che punto è la notte? Perché ha scelto questo passaggio?
Guardi, intanto è una citazione biblica e mi piaceva questa idea di una chiedere a una sentinella che vigila sugli spalti delle mura della città quanto manca all'alba. Però nello stesso tempo la risposta della sentinella, come sappiamo in Isaia 21:11, è proprio una risposta enigmatica, no? Passa, domanda ancora, la notte finisce ma poi ritorna, e quindi è un definire la nostra condizione esistenziale come una condizione notturna. A me non dispiace del tutto, perché io tra l'altro sono un soggetto un po' notturno, vado a dormire molto tardi, mi piace lavorare la sera al computer fino a, diciamo, notte inoltrata, per cui vedo nella notte una dimensione in cui si perdono un po' i ruoli diurni, si ibridano le identità, cadono le evidenze solari, che però a volte sono un po' ingannevoli, abbaglianti, no? Io diffido sempre di chi mi propone una verità palesata, come dire, con un sorriso straordinario, con un possesso sicuro, con una certezza incontestabile. E quindi vedo nella notte, con la sua attesa, con in qualche modo il suo mistero, un senso della trascendenza, dell'altrove, della possibilità del sublime, che mi sembra proprio il territorio del desiderio dell'essere umano. E quindi, come diceva Giuliano Zanchi, che è un esperto di storia dell'arte ed è un presbitero peraltro, esiste nel nichilismo contemporaneo, come condizione notturna, un senso della trascendenza, per esempio di Dio, e della ricerca del fine, del perché siamo al mondo, che è a volte molto più profondo che in tante esperienze, magari palesemente, no? Spirituali, ma in realtà un po' ingessate. Quindi io vedo una notte che è come luogo dell'attesa, che è oscura, ma come la notte mistica di Giovanni della Croce o di Teresa d'Avila, è gravida di luce che deve arrivare.
Claudio Sottocornola, grazie. Grazie per la presentazione di questo libro che naturalmente ha tantissimi altri spunti. Grazie e a
Grazie a lei per
presto.
questa intervista piacevolissima, e alla prossima, arrivederci.